Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Claudio Colombo, giornalista sportivo e scrittore, ha pubblicato con la casa editrice Oepli il volume dal titolo Giù la testa, con il quale ricorda il famosissimo incontro di pugilato avvenuto 50 anni fa e precisamente il 30 ottobre del 1974 a Kinshasa, fra Muhammad Ali, che è ovviamente Cassius Clay, e George Foreman, ripercorrendo le tappe di un avvenimento indimenticabile fra due campioni del ring e che rappresentò anche per questo sport un punto di svolta. Abbiamo sentito l'autore. Claudio Colombo, prima di entrare nello specifico di questa giornata di 50 anni fa, 30 ottobre 1974, vorrei incominciare a direi incorniciare i due protagonisti, Cassius Clay, Ali Mohamed, e George Foreman. Ecco, chi erano? Chi sono stati?
Erano due grandi campioni del pugilato, forse i più grandi dell'epoca, che infatti poi si scontrarono per definire chi fosse tra i due il migliore, perché all'epoca, parliamo appunto degli anni 70, ma poi anche degli anni 80, si usava far scontrare i più grandi campioni in modo che poi ne emergesse uno solo. Ecco, quel match servì proprio a quello, a stabilire chi era il più forte, peso massimo naturalmente, tra Muhammad Ali, che cercava di riconquistare il titolo dopo il titolo mondiale, dopo tutte le vicende di cui era stato protagonista, e George Foreman, che era il campione in carica. Quindi un match attesissimo, organizzato in una località stranissima, magari poi ne parliamo, fra due pugili che appunto rappresentavano il meglio che il pugilato dei pesi massimi in quel momento potesse proporre.
Ecco, direi un incontro, magari possiamo venire già subito alla località, a Kinshasa, che era stata scelta appunto per questo incontro. Come mai?
Kinshasa, nel cuore dell'Africa, allora era la capitale di un paese chiamato Zaire, oggi è la Repubblica Democratica del Congo. Perché? Perché intanto la boxe cercava di ampliare i propri orizzonti, uscendo un po' dal seminato. I grandi match si svolgevano soprattutto negli Stati Uniti in quell'epoca, o anche in Europa. L'Africa era un mondo nuovo e soprattutto l'organizzazione di questo match trovò un finanziamento importantissimo a livello governativo. Lo Zaire in quel momento era governato da un autocrate, oggi lo chiameremmo dittatore, si chiamava Mobutu, che cercava visibilità per il proprio paese, che era appena uscito dal colonialismo che era stato imposto dai belgi. Quindi cercava una visibilità e quindi trovò questo match, come provò a fare con questo match un mezzo per come dire, lui Mobutu disse questo, per mettere lo Zaire sulla cartina geografica del mondo.
Dunque un incontro che riveste un particolare carattere, anzi diversi particolari caratteri, non solo sportivi.
Assolutamente sì, perché in quel momento Ali rappresentava qualcosa che andava un po' al di là del pugilato. Ali era il pugile che, rifiutandosi di andare nell'esercito americano a combattere poi in Vietnam, era diventato, come dire, il simbolo un po' dei pacifisti americani che in quel momento contestavano la condotta del governo americano relativamente al discorso sul Vietnam, mentre Foreman era rappresentava un po' il pugile, pur essendo anche lui di pelle scura, rappresentava un po' quella parte di America, di afroamericani che si erano integrati, come dire, parteggiavano per il governo, per cui insomma si era creato questo movimento contrapposto che fu molto importante per rendere questo match qualcosa che andasse un po' al di là di un fatto puramente sportivo.
Ecco, certamente tu ci racconti gli 8 round uno per uno, seguiti da ovviamente giornalisti, tantissimi ospiti illustri, e ricordiamo che è stata anche una trasmissione che è andata via satellite.
Assolutamente sì, perché uno dei tanti snodi importanti che riguardano questo match fu proprio quello, non solo la popolarità di due campioni e la forza dei due campioni, non solo la località strana, insolita, ma anche proprio quello che io ho definito nel libro un po' l'inizio del grande business dello sport, della boxe americana, della boxe mondiale, ma anche dello sport, perché per la prima volta un match dislocato in una località così lontana veniva trasmesso, grazie ai satelliti, in tutto il mondo. Questo aprì praticamente le porte alla globalizzazione dello sport, che poi si impose negli anni e nei decenni successivi. Se oggi noi riusciamo a vedere un match piuttosto che un campionato mondiale di atletica dai posti più disparati del mondo, è anche perché quell'esperimento di Kinshasa nel 1974 diventò proprio il simbolo e la base per lo sviluppo delle trasmissioni televisive.
Dicevamo un nutrito numero di giornalisti. Ecco, come hanno commentato questo avvenimento, anche qui non soltanto dal punto di vista sportivo, di questo sport che appunto, ricordiamo, viene definito la nobile arte.
Assolutamente. C'erano tanti giornalisti, ce n'erano più di 200 e molti. C'era un nutrito gruppetto di giornalisti italiani. All'epoca c'era questa bizzarra consuetudine, quella di mandare gli inviati nei posti dove si svolgevano i fatti da raccontare. Ebbene, tutti i giornali sportivi italiani, ma anche il Corriere della Sera, il Messaggero di Roma, mandarono un inviato proprio in Africa. E niente, loro raccontarono il match per come si sviluppò. Il resto dei giornali in Italia la vide in un'altra maniera, perché si sviluppò subito l'idea che quel match potesse essere un match in qualche modo, non dico truccato, ma in qualche modo indirizzato verso una certa conclusione, che poi fu la vittoria di Mohamed Ali. In realtà io ho avuto la fortuna negli anni passati di parlare con questi inviati che erano presenti a Kinshasa, nello Zaire, e loro mi hanno raccontato, mi hanno anche spergiurato sulla genuinità di questo match, che infatti è stato un unicum nella storia del pugilato mondiale. È stato un match vero fra due atleti di grandissimo spessore, vinto dal migliore, probabilmente.
Ecco, possiamo dire che comunque in questi contesti c'è un vincitore, ma direi i vincitori potevano essere tutti e due in questo caso.
Assolutamente sì, nel senso, però devo dire che la vittoria di Ali è servita poi a dare una spinta, diciamo così, ancora più popolare al pugilato. Stiamo parlando di anni in cui il pugilato era uno sport veramente globalizzato, veramente globale, veramente visto in tutto il mondo, e la vittoria di Ali fu un volano spaventoso per questo sviluppo. Per quello che mi chiedevi prima, cioè su come un po' i giornalisti lì hanno raccontato le vicende dello Zaire, che in quel momento era un paese sotto dittatura, bene, devo dire che insomma, al momento hanno un po' tutti glissato, perché non, cioè non hanno, come dire,
Non si sono
puntato.
voluti certo dover creare magari qualche incidente diplomatico.
E che qualche piccolo incidente c'è stato, ma è stato, diciamo, stroncato sul nascere dalla dittatura, per cui c'è stato un momento in cui appunto i giornalisti, insomma, non erano, gli fu chiesto di scrivere di sport e non di costume o società.
E
Poi più
basta.
avanti, voglio dire, poi più avanti un grandissimo scrittore come Norman Mailer avrebbe scritto un libro proprio su questo combattimento, spiegando anche la situazione reale di quel paese, che non era certamente rose e fiori, soprattutto per chi ci abitava, ecco.
Certamente, Claudio Colombo, grazie. Grazie per questa piccola presentazione di questo momento così importante che noi ovviamente, come sempre facciamo, rimandiamo ai nostri ascoltatori, anche perché i più giovani forse mettano, si ricordino o possano così leggere e ricordarsi o comunque mettere in memoria anche un momento così importante per questo sport. Grazie ancora.
Grazie a voi, è per questo che appunto ho voluto scrivere questo libro. Grazie mille.
E buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea, una marea di non dirtelo, non dirti che come un lampo sopra la città ti ho vista in un angolo, da sola.
François Morluppi, quando si presenta un giallo, un poliziesco, bisogna sempre misurare le parole, altrimenti si rischia di sciupare tutti. Ma noi parliamo comunque di una squadra consolidata, i famosi 5 di Monteverde, che ormai hanno direi preso piede nel cuore, nell'interesse dei lettori. Ecco, quello che mi interessa sapere è, nonostante sia un lavoro di fantasia, attorno a chi costruisci, hai costruito questi personaggi?
Allora, sì, è vero che effettivamente raccontare un giallo noir è sempre molto difficile perché c'è la trappola dello spoiler, però possiamo sicuramente dire che tanto per ora i miei gialli diventano di questi 5 poliziotti, no? Questi 5 esseri umani che hanno tante sfumature, hanno tante qualità e tanti difetti. A chi mi sono ispirato? Beh, sono per me stesso, anche amici, parenti, colleghi, insomma familiari, insomma, al mio mondo. Ho voluto raccontare 5 esseri umani che poi sono anche 5 poliziotti. Io facevo dall'idea e volevo assolutamente che il lettore potesse immedesimarsi in loro. E per potersi immedesimare ovviamente devono avere quella fragilità che è tipica dell'essere umano. Il mio commissario Ansaldi infatti soffre d'ansia, soffre di attacchi di panico, però poi è stata forse la chiave vincente del mio successo editoriale, perché tutti i miei lettori la prima cosa che mi hanno detto una volta terminato il libro è stata anch'io mi sento come Ansaldi, anch'io soffro d'ansia, anch'io sono fragile, però poi ce la faccio, insomma, riesco a sopravvivere, a tornare a casa sano e salvo, e non solo, riesco anche a fare bene il mio lavoro e a essere un professionista serio.
Certamente, ecco, era un po' quello che ti avrei voluto chiedere ancora, proprio sulle loro certezze, le loro fragilità, ma nonostante questo riescono a fare squadra, è chiaro anche con delle difficoltà, ma comunque sempre con una grande unione.
Beh, questo è un po' un messaggio sia di speranza, perché mi piace che comunque si capisca, no? Anche attraverso i libri, quanto sia importante fare squadra. Uno dei romanzi si chiama Come definire la pesce carne, e penso che il titolo sia molto simbolico e voglia significare tutto, ma sia perché ovviamente adesso l'abbiamo visto nei casi ahimè più recenti di cronaca nera, non esiste più la figura del poliziotto solitario, è evidente che è un gioco di squadra che fanno i vari apparati di polizia, magari penso alla polizia postale, no? Assieme ad altri appunto reparti di polizia che insieme riescono eventualmente ad arrivare a danno. Dunque era impensabile per me scrivere di un poliziotto sì, come dire, solo, solitario e che non collabora con gli altri. Le cose non funzionano così e tra l'altro me l'ho anche detto recentemente tanti poliziotti, tanti commissari o carabinieri che ho incontrato in questa avventura, in questa splendida avventura, che la prima cosa che mi hanno detto è sì, effettivamente è così, nel senso collaboriamo per arrivare a risolvere l'indagine, ma non esiste quella figura a cui ormai siamo un po' troppo anche, come posso dirti, influenzati da le classiche servitù americane, dove c'è l'ispettore solitario, l'ispettore privato solitario. Ecco.
Certo, anche questo è vero. E direi che è inevitabile che emerga anche molto della loro vita privata, ma anche questo, anche se è una cosa molto discreta, perché alcuni è chiaro che ci tengono alla riservatezza, ma anche questo li aiuta ad essere squadra.
Ah sì, certo, anche perché io sono partito appunto dal principio che volevo raccontare degli esseri umani, e se parto da questo principio, l'essere umano per fortuna non è composto unicamente dal lato professionale, ma anche dalla sfera privata. E mi sono sempre chiesto, ma un poliziotto quando sta in pieno, no, avrà la sua ricetta della felicità, che può passare attraverso le passioni, la famiglia o chissà che altro. E volevo raccontare allora appunto una persona a 360 gradi. Poi molto spesso, posso dire, la sfera privata non è un binario parallelo alla sfera professionale. Molto spesso questi binari si intersecano e influenzano l'un l'altro. Dunque volevo davvero che si capisse come alcuni dei miei personaggi magari la sera poi possono anche uscire insieme, altri invece no, come i colleghi che abbiamo tutti noi al lavoro, certo. Con alcuni ci troviamo bene e con altri no, però poi ovviamente loro sono dei professionisti integerni, hanno un senso comunque della giustizia, hanno dei valori, vogliono difendere la comunità, ed è ovvio che comunque bene o male devono fare squadra.
Veniamo appunto a questo nuovo titolo, Il gioco degli opposti, e vediamo che la 5 di Monteverde, ma comunque alcuni di loro sono in trasferta.
Sì, diciamo, questo è un romanzo assolutamente più inatteso e più casuale che vi abbia mai scritto, perché è frutto di un viaggio che ho fatto qualche anno fa in Bulgaria, e siccome in Bulgaria sono stato molto bene, però ho avuto anche tanti incontri, scontri, diciamo, con la polizia del posto, che è stata per certi versi anche abbastanza violenta, poiché ci chiedevano in continuazione soldi per delle leggi che avevamo infranto con la macchina, che ovviamente non era vero. Quando sono tornato vivo dalla Bulgaria, mi sono detto, sai che c'è, voglio mandare alcuni dei personaggi, ovviamente Anzalli, che è un po' il commissario, no? Il capo della squadra, in un posto così distante da lui,
certo.
Tutto, perché sia dal punto di vista climatico, dal punto di vista dell'alfabeto, dal punto di vista del cibo, dal punto di vista anche professionale, perché poi incontrerà lì questi due poliziotti con cui collaborerà, che hanno comunque un passato alle spalle molto ambiguo. E mi piace questo. Mi è piaciuta fin da subito questa idea, appunto, il gioco degli opposti, no? Questo incontro-scontro tra di loro.
Certamente, qui si gioca anche proprio la linea, la capacità anche profonda del commissario. Senti, però c'è anche un'altra novità, una nuova arrivata.
Sì, c'è una nuova arrivata, Eliana Lenami, piazza un membro che è andato via dopo la prima indagine, e lei è sicuramente, anzi, l'unico personaggio totalmente inventato.
Ringraziamo François Morluppi per la presentazione che ci ha fatto del suo nuovo giallo, del suo nuovo poliziesco, dal titolo Il gioco degli opposti, un'indagine per i 5 di Monteverde. Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione. Come sempre ringraziamo gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e diamo appuntamento per il prossimo mercoledì 22 maggio.